Cari amiche e cari amici, bentrovati, martedì sera, martedì ai microfoni. E siamo a questa nostra terza puntata del 2012. E ringrazio tutti coloro i quali continuano a scriverci e piano piano, veramente prometto, risponderemo a tutti. Saluto Dani M in regia.
Buonasera a tutti.
La nostra Fiordaliso.
Eccoci.
E poi vorrei aprire una parentesi, perché mi rendo conto che ci sono tanti nuovi ascoltatori e tanti sono stati i nuovi amici che per l'appunto mi hanno contattato. Quindi volevo aprire e volevo presentare, probabilmente in maniera più appropriata, il nostro Georges Laurent. Io molto spesso mi rendo conto in radio di chiamarlo semplicemente Giorgetto. Quindi il nostro Georges Laurent, e Georges Laurent magari può anche dire sì, ci sono.
Sì, ci sono.
C'è? Allora merita qualche minuto, perché effettivamente nella routine della nostra trasmissione, poiché sono tante le domande che ricevo proprio a proposito del nostro George, mi rendo conto che, insomma, George...
Ho 67 anni, sono alto 1,47 m, di lavoro faccio il turbino, il che mi... consente anche conoscere la gente da vicino, perché ovviamente guardando quello nella spazzatura vedo anche cosa consumano, e a tempo perso faccio l'economista, anche se non ho mai studiato economia.
Però mi sembra un profilo molto interessante, e tra l'altro hai un po' toccato abbastanza velocemente alcune delle tematiche di cui parleremo questa sera.
Guarda caso,
perché ne abbiamo parlato en passant. Sapete, Bruxellando è soprattutto un'emissione culturale, quindi abbiamo affrontato l'argomento da tanti punti di vista, eccetto quello economico. Quindi abbiamo parlato della crisi, ma non ne abbiamo mai parlato effettivamente da un punto di vista economico. E prima però di continuare, Giorgetto,
ecco,
sii serio, almeno solo una volta. Quindi dovete sapere, lui è Georges Laurent, e in gergo tra di noi ormai è il nostro Giorgetto. Lui è la nostra Bruxellandopedia, cioè vuol dire che ogni qualvolta abbiamo un dubbio, lui riesce a risolverli al 99,9%. Sa tutto, assolutamente. Come aprire un dizionario dalla A alla Z, il nostro George ha sempre tutte le risposte, e quindi è il nostro, diciamo, come dice la nostra sigla, con la partecipazione straordinaria di George Laurent. Ebbene sì, lui è George Laurent, così spero che per tutti coloro ai quali sono poche volte che ci ascoltano, finalmente ho potuto chiarire anche il ruolo e la figura del nostro Giorgetto. Giorgio, devi sapere che tu sei molto richiesto.
Tanti
sono curiosi di sapere, insomma, qualche informazione in più su di te, e penso che poiché abbiamo aperto, insomma, una nuova stagione, un nuovo anno, insomma, mi sembra giusto, insomma, rispolverare alcune cose.
Bene.
Bene.
Sono felice.
Una parola, diciamo, anche sulla nostra Fiordaliso. Fiordaliso cura la rubrica del Librangolo, che come sapete è l'ultima sezione della nostra trasmissione, che si occupa generalmente di agenda culturale, di avvenimenti culturali, e poi, siccome, insomma, parlare solo di eventi in quanto tali ci annoiava, diciamoci la verità, nel corso del tempo il programma si è un po' affinato e abbiamo sempre cercato di avere un argomento per missione, per trasmissione, che cerchi anche di rispettare quelle che sono poi le nostre realtà. Come sapete, siamo a Bruxelles, siamo italiani, abbiamo il privilegio, la possibilità di poterci esprimere in questa nostra straordinaria lingua, che è appunto la lingua italiana, e promuoviamo anche la cultura, anche se mi rendo conto che è un parolone, e cerchiamo di promuovere soprattutto autori per lo più sconosciuti, e in molti casi effettivamente ci siamo riusciti. Quindi queste due parole brevemente brussellando. A proposito quindi di eventi, io direi magari di cominciare a elencare qualcuna delle attività che, per quanti non avessero ancora deciso quello che faranno durante questa settimana, ma insomma penso sia un po' difficile che non abbiate già deciso, vi diamo dei suggerimenti. Che fare dunque? Per esempio c'è il salone dell'auto, della moto, per tutti quelli che insomma amano i motori, e nel 2012 il salone festeggia la sua 90esima edizione, e ovviamente il salone dell'auto e della moto presenterà non solo quelle che sono le novità belghe, ma a quanto pare anche quelle mondiali ed europee, senza dimenticare che ovviamente ci sono anche le notturne, quindi un evento sicuramente da, da non mancare. Questo al Bruxelles Expo, quindi all'Eisel, a Place de la Belgique 1020, la tariffa trovo sia anche abbastanza modica, di 12,50 euro, acquistato online quindi 10 euro, e poi le famose carte per gruppi che hanno sempre dei prezzi interessanti. L'orario di apertura è tra le 10 e le 19 tutti i giorni, e il salone chiuderà le sue porte il prossimo 22 gennaio, quindi veramente è un buon evento, soprattutto per chi deve acquistare soprattutto un veicolo a due ruote oppure a quattro.
E con molto piacere annuncio questo, la rinascita del burlesque, del cabaret burlesque, insomma già da un anno o due ha ricominciato, diciamo due anni ha cominciato, sta ricominciando a rivedere i fasti, non di una volta, ma insomma è sulla strada. Beh, qua si ricomincia il teatro delle due stazioni di Anderlecht, il teatro dei due guerre, in un quadro molto caloroso, una spaziosa sala che accoglie un restaurant chic e conviviale, è uno spazio cocktail dove si può conoscere qualcuno, insomma c'è un insieme di cena e spettacolo che faranno vivere un momento di intense emozioni, e perché fa appunto nasce il glamour del cabaret burlesque degli anni folli, all'epoca in cui Bruxelles, e qui mi cito, bruxellava.
Bruxellava,
sì,
mi sembra bruxellava. Giusto.
Quindi anche i francesi usano il verbo bruxellare, e noi ovviamente abbiamo intitolato la nostra trasmissione.
Non esisteva, aspetta, permettimi di correggerti. Bruxellò è arrivato più tardi, noi siamo nati prima.
Sì, noi siamo nati prima di Bruxellò.
Noi siamo nati nel maggio 2007 a cena, ti ricordi?
Mi ricordo benissimo, nessuno ce lo riconoscerà, però insomma, moralmente, siamo moralmente quelli che hanno inventato
la parola.
Il verbo. Il verbo, che parola.
Il verbo, dai.
Beh, insomma, un po' di, per chi non conosce il burlesque, mescola un po' di humor e anche di erotismo, insomma, vedo non vedo, faccio non faccio, e in tutte le forme che sono sempre desiderabili, affascinanti, insomma. Io vi lascio dicendo che andate a controllare sul sito web Teatro de Degas, Rue de Degas a Anderlecht, e per informazioni insomma sappiate che 28 lo spettacolo, ma cena e spettacolo, e secondo me vale la pena, 70 euro.
Ricordiamo solo quando, da quando a quando?
È già cominciato e va fino al 21 gennaio. Datevi una mossa, perché questo chiude,
sta finendo,
poi, e chissà se ricomincia.
E invece io vi invito a visitare una mostra estremamente interessante di Ferdinand Schirren, che è considerato come tra i protagonisti del fauvisme belge, e anche se Rick Wouters, come tutti sapete, è probabilmente quello più noto per questa corrente artistica. Per quanti quindi amano l'acquarello, questa particolare tecnica pittorica, vi invitiamo veramente a visitare presso il Museo Reale delle Belle Arti a Bruxelles, Rue de la Régence 3, questa mostra, il cui prezzo è anche abbastanza modico, tra i 5 e gli 8 euro, tutti i giorni dalle 10 alle 17. E la mostra aprirà invece proprio il 22 gennaio e sarà possibile visitarla fino al prossimo 4 marzo. E a proposito invece degli eventi di cui parleremo in futuro tra qualche settimana, annunciamo già un evento che riguarda l'amore. Pulsioni tra Eros e Thanatos, George, tu che sei un esperto.
Di cosa? Di Thanatos?
Di Thanatos, ormai. Perché di Eros, ovviamente.
Ma non eri un esperto nel Turbino?
Infatti ho detto di Thanatos, più che altro, di morte delle cose, di fine del ciclo della vita delle cose, dei prodotti, non certo di Eros, ormai, virgola, alla mia età, virgola.
O venderesti un frigo agli eschimesi, comunque.
C'è questa mostra interessantissima alla Maison delle Arti a Scarbeck, che veramente vi consigliamo di vedere, per quanti ovviamente come George colgono il senso soprattutto di Thanatos, chi come me coglie il senso di Eros, anche perché entrambi i due temi sono temi universali da cui ci interroghiamo da sempre. Quindi Pulsion entre Eros e Thanatos, apertura sabato 4 febbraio. E in maniera eccezionale la mostra è stata aperta la settimana scorsa e durerà ovviamente fino al prossimo 17 febbraio presso la Maison des Arts de Scarbeck a Chaussée d'Arc 147 Scarbeck.
E voilà, oggi parliamo della tridimensionalità spiegata ai semplici come me. E quindi dal 16 gennaio, quindi appena cominciata, ma fino al 31 luglio 2012 al museo Scientastic ci sarà insomma una
Scientastic.
Serie Scientastic. Vuoi sapere dov'è il museo Scientastic? Sì, il museo Scientastic è Boulevard Ansbach, nella stazione del tram Bourse, quindi lì sotto.
Da quelle parti.
E insomma c'è una mostra sul funzionamento della tridimensionalità. Così, e quindi le domande a cui si potranno dare risposta in questo museo sono: che cos'è il 3D? Quando si utilizza il termine 3D, cioè tridimensionale, come si vede in 3D e come si può ottenere un'immagine 3D, magari anche a casa propria. Io la soluzione ce l'ho, è molto semplice, anche perché è abbastanza vecchia.
Qual è?
Non so se vi ricordate. Beh, basta avere due...
Io l'ho detto che lui era la nostra Brusselandopedia, quindi
no,
Giorgio...
No, semplicemente... Dai. Dunque, allora, il... Posso? Mi prendo 20 secondi.
25, dai.
Se si spesse un po' di trigonometria sarebbe meglio. Comunque, anche se uno non sa la trigonometria, in realtà il cervello costruisce la profondità...
Ne rimangono 10.
Costruisce la profondità... Costruisce la profondità sulla base di differenza angolare tra i due occhi. Quindi, quando si fissa un oggetto, la visione dei due oggetti viene calcolata dal cervello e viene sovrapposta. A seconda della distanza, quindi dell'angolazione dell'occhio rispetto all'asse principale, all'asse centrale, il cervello riesce a calcolare la distanza. Quindi il concetto semplicemente è che bisogna avere due prospettive, cioè una focalizzazione di un oggetto da due prospettive diverse.
Però,
per ottenere la stessa cosa basta avere, anche con una fotografia semplice, basta avere due macchine fotografiche posizionate a una distanza di 50 cm, magari le fissate insieme su un bastone, fate la foto contemporaneamente e poi quando guardate questa foto la guardate con l'occhio di sinistra la foto di sinistra e con l'occhio di destra la foto di destra e avrete...
E tu credi che questo lo possano fare tutti i comuni mortali?
Assolutamente sì, è una cosa semplicissima.
Un suggerimento dalla regia. Ora, ne parlavamo quindi in apertura lasciando le parentesi tridimensionali, ma chissà che forse non ci possa essere anche un collegamento alla tridimensionalità di cui parlava George, in quello in cui diremo fra poco.
Infatti bisogna aggiungere che questo personaggio che è qui con noi mi ha aiutato a ricordare i criptogrammi, che sono quelle immagini che non si capiva niente, che sono quei poster, quei disegni in cui non si capisce niente, però guardandoli dietro uno specchio, quindi provando in distanza, si crea, improvvisamente viene alla mente un'immagine, viene alla luce un'immagine tridimensionale.
E chissà che questo non sia stato anche il trucco che ha permesso poi, insomma, tutto quello che poi è accaduto negli ultimi, ma diciamo soprattutto nell'ultimo decennio. Si parla tanto di crisi, ne parlavamo pure prima, e questa sera vogliamo capirne un po' di più, vogliamo capire effettivamente che cosa sta succedendo, ma non vogliamo capire il problema da un punto di vista macroeconomico, perché siamo abituati ad ascoltare Mario Draghi, pure recentemente, insomma, ha espresso il suo disappunto sulle agenzie di rating. Magari qualcuno potrebbe chiedere che cos'è un'agenzia di rating, voglio dire, bella domanda. Questa sera no, questa sera parliamo del consumatore, parliamo dell'individuo, parliamo di noi tutti che in un modo o in un altro siamo abituati e dobbiamo acquistare per sopravvivere. Abbiamo qui Emanuele Ciriolo.
Buonasera.
Emanuele, benvenuto. E, prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, raccontaci di te.
Di me, cosa direi? Visto lo stile della serata, direi che faccio lo strizzacervelli dei consumatori, cioè faccio un po' l'analisi dei consumatori, dei loro comportamenti, quelli individuali, quelli collettivi, e sì, mi pagano per questo, non è un'analisi fine a se stessa, cerco di risolvere i loro problemi.
Che cos'è quindi o che cosa serve un modello economico?
Beh, un modello economico, come dicevi tu, ti dà il quadro generale, serve per fare delle previsioni macro, quindi per una regione, per un paese, per un'area come può essere l'Europa. Certo, un modello si basa su delle ipotesi su delle caratteristiche fondamentali degli elementi del modello. Ecco, il problema con i modelli è che qualsiasi modello non può sintetizzare la complessità del mondo in cui viviamo. Insomma, il modello ti dà il quadro generale, come la ricetta di una buona torta, ecco. Certo, viene meglio se ci metti degli ingredienti di qualità. Io mi occupo degli ingredienti.
Quindi
niente male, mi piace invece questa ricostruzione, anche se poi gli economisti sappiamo, no, qual è la definizione esatta. Gli economisti sono quelle persone che ti diranno domani perché ieri hanno sbagliato. Cioè, loro
forse,
non si sono avverate.
Non ne sono nemmeno tanto sicura. Quindi in realtà questi ingredienti sono i consumatori. Quindi cerchi anche di definire quindi chi sono i consumatori e quali sono i comportamenti dei consumatori, giusto?
Esattamente.
E quindi i nostri consumatori assomigliano al Mr. Spock, per esempio, di Star Trek?
No, avrei dei seri dubbi. No, non so se dire magari li assomigliassero, oppure per fortuna non li assomigliano, perché poi insomma se li assomigliassero dovrei cercarmi un altro lavoro. No, seriamente, non li assomigliano, non hanno questa, non sono la personificazione della logica di Mr. Spock, non ne hanno la capacità di calcolo illimitata, decisamente no.
E ne avrebbero bisogno?
Accidenti, sì, ne avrebbero bisogno, perché il mondo attuale diventa sempre più complesso, i prodotti, i servizi che acquistiamo sono molto più complessi. Soltanto nel Regno Unito, per esempio, per dare un'idea agli ascoltatori, si calcola che ci siano fino ad 1 milione di schemi tariffari diversi per la telefonia mobile.
Un milione
di schemi tariffari diversi, si prendono in conto le combinazioni dei diversi delle diverse opzioni. Ecco, servirebbe un computer molto potente per scegliere la migliore. Ecco, invece i consumatori purtroppo assomigliano molto di più a Homer Simpson, direi. Assomigliano di più a Homer Simpson perché sono sistematicamente delusi da scelte impulsive che hanno fatto in passato. Ecco, quando Homer Simpson dice garanzia supplementare, come potrei perderci, questo è un classico. Conosco molta gente che ha sottoscritto una garanzia supplementare per l'acquisto di un computer, di un frigo, di una nuova lavatrice, quando forse non ce ne sarebbe il bisogno.
Assolutamente sì, anche qui davanti a noi c'è una persona che ha acquistato una garanzia supplementare, alla fine costava di più la garanzia supplementare che
il prodotto stesso.
No, non il prodotto, ma fanno riparare, era più costoso sotto garanzia che fuori garanzia, è incredibile.
Beh, anche ho sottoscritto un'assicurazione, cioè una garanzia supplementare per la lavatrice.
E a nulla servito.
No, ancora valida.
Meno male. Quindi... però mi piace, dopo dobbiamo recuperare questo paragone fra dottor Spock e Homer Simpson.
Con calma, piano piano, perché sono tante le cose di cui parlare. Prima dicevi che in Inghilterra davi questo esempio, quindi di questo milione di possibilità diverse per le tariffe telefoniche. Eppure io credevo che ci fossero dei segnali di miglioramento, cioè che i mercati fossero più trasparenti. È soltanto un'impressione?
È veramente soltanto un'impressione, perché soprattutto in periodi di crisi le imprese cercano di aumentare il loro volume d'affari e ricorrono a qualsiasi stratagemma per arrivarci. È un fatto che ci sia molta più innovazione nelle strategie di marketing o di pubblicità di quanto non ce ne sia nei prodotti o nei processi produttivi.
Allora, visto che parliamo proprio...
abbiamo eliminato però gli inserti subliminali, quindi almeno spero che nessuno ci abbia provato dagli anni 60 in poi.
Beh, sarebbe una pratica commerciale scorretta, quindi sì. Credo che il consumatore possa essere protetto.
Bisogna che qualcuno lo scopra però. Inserto subliminale, ciò che non è semplice.
È il minimo, sì.
Almeno quello. Quindi facciamo un attimo degli esempi. Quindi stavamo quindi dicendo che effettivamente è soltanto un'impressione che i mercati siano trasparenti, che come dicevi prima ci sono degli atteggiamenti da parte degli imprenditori, delle aziende che magari in un tempo diciamo di vacche grasse non avrebbero. Ci puoi dare qualche esempio?
Sì, degli esempi di stratagemmi, per esempio c'era una grande impresa di produttrice di macchine da caffè che non riusciva a collocare il proprio prodotto, un prodotto di qualità nel mercato, non riusciva a promuoverlo sufficientemente. Si rivolse di recente a dei consulenti per cercare di capire, di trovare una soluzione. E i consulenti suggerirono di introdurre nel mercato una macchina da caffè ancora più esclusiva, ancora più cara e ancora più esclusiva, ed ebbero ragione, perché il prodotto in questione finalmente trovò il successo che meritava, e la morale è che tutto è relativo. La valutazione di un prodotto che il consumatore fa non è una valutazione in termini assoluti, ma in termini relativi. Introducendo nel mercato un prodotto più caro, si migliora la qualità relativa del prodotto meno caro.
Mi vengono in mente un fenomeno del 1900, intorno al 1985 in poi, quando le caramelle cominciano a essere blisterizzate. Le prime caramelle in blister furono le Ziguli, che costavano una follia rispetto alle altre caramelle.
È vero.
E da lì in poi partirono tutte le altre caramelle, adesso i nomi mi sfuggono, però la mitica Ziguli adesso non so che fine abbia fatto, però ovviamente perché il prodotto ha comunque una sua un ciclo di vita. Però cominciarono a blisterizzarle, che vuol dire che cambiando il packaging si poteva, solo cambiando il packaging, quindi nient'altro, si poteva vendere molto di più.
A proposito, quindi, magari anche delle Zuguli, mi fa venire in mente qualcosa, no, Emanuele? Magari ce lo confermerà. Quando si parla dei consumatori, molto spesso si usano analogie zoologiche. Alle volte sono fedeli come dei cani, altre volte invece sono come pecore in un gregge. Quindi, cosa siamo in realtà?
Siamo un po' di tutto questo. Probabilmente tutti questi accostamenti hanno qualcosa di vero. Alle volte siamo fedeli come dei cani, alle volte abbiamo un atteggiamento gregario. Per esempio, tutti conoscono, forse molti conoscono, la corsa agli sportelli, quando c'è il rischio che una banca fallisca. Si corre allo sportello per ritirare il proprio deposito nella banca. E questa è una profezia che si autoadempie, perché facendolo si causa il fallimento della banca. Quindi questo è un esempio di uno spirito gregario. Ed è qualcosa che si osserva non soltanto oggi, è qualcosa che, per esempio, Giammanzoni nei Promessi Sposi, nella Milano del XVII secolo, descriveva una Milano dove si diffondeva la peste, tutti pensavano che ci fossero degli untori, però Manzoni scriveva: il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Quindi nessuno osava dirlo. E questa tensione tra il buon senso individuale e il senso comune, poi la si ritrova in molti contesti differenti.
E questo che, per esempio, potremmo definire anche interdipendenza delle scelte, il fatto di essere condizionati l'uno all'altro?
Esattamente, lo siamo spesso. È raro che un consumatore prenda le proprie scelte in maniera del tutto indipendente da un altro. Quando entriamo in un ristorante e ordiniamo un piatto, quello che ordina per primo molto spesso influenza il secondo, e poi possiamo pensare ad altri tipi di interdipendenza, per esempio nell'evasione, nella riluttanza a pagare le tasse. Ecco, lì non si può dire, brussellando.
No, prosegue e poi capirà il perché.
Aia.
Ecco, lì si crea un'interazione molto interessante, perché vedi, per esempio, quando siamo in strada, guidiamo un'automobile e vediamo un autovelox, quello che facciamo di solito è oltrepassiamo l'autovelox e poi iniziamo a inviare dei segnali a chi viene nella direzione contraria. Quindi informiamo chi viene incontro a noi che dopo ci sarà un autovelox, e quindi perché lo facciamo? Lo facciamo per una sorta di reciprocità indiretta, cioè speriamo che in futuro, alimentando questa pratica, poi noi possiamo beneficiarne. Quindi si crea un equilibrio che non produce un benessere collettivo. Alla fine viviamo in un mondo dove la sicurezza stradale e ai minimi termini, la cronaca lo testimonia ogni giorno. Ecco, invece per l'evasione fiscale si crea il contrario: anziché cooperare, come lo si fa in strada con gli autovelox, per esempio, lì scegliamo la soluzione egoista, quella di non pagare le tasse, quindi lì si crea un altro tipo di equilibrio, È una corsa verso il basso, perché non pagando le tasse la qualità dei servizi diminuisce, il che diminuisce ancora di più l'incentivo dei cittadini a pagare le tasse.
E questo secondo te, perché ho letto un articolo dove si diceva che abbiamo difficoltà con la stima delle probabilità di eventi incerti, quindi ci sarebbe un legame tra le due cose?
C'è anche un legame tra le due cose. La difficoltà a stimare gli eventi incerti è qualcosa di collegato e in parte di differente. Quando per esempio di recente c'è stato questo l'affondamento della tragedia sulle coste toscane, l'affondamento della costa Crociere, quello che si verifica in questi casi è che nelle settimane, nei mesi che seguono questo tipo di tragedia, c'è un crollo della domanda per lo stesso tipo di trasporto. In realtà dovrebbe essere il contrario, perché mai come adesso una crociera sarà sicura. Ecco, la difficoltà dei consumatori nello stimare le probabilità fa sì che sovrastimiamo il rischio di volare, perché sono delle catastrofi. Quando c'è un incidente, una catastrofe che è spettacolarizzata, con delle morti raccapriccianti, certo, che fanno pensare. Quindi lì sovrastimiamo la probabilità di un evento che ci colpisce profondamente.
Si sta tanto parlando di soluzioni alla crisi. Pure Draghi, insomma, come l'avevamo detto all'inizio, dice probabilmente dovremmo superare quella che è la forza e la potenza delle agenzie di rating. Però, se tu potessi in un certo senso darci un suggerimento ad eventuali soluzioni per questo periodo così difficile, ed è un periodo condiviso, quindi non è un problema che esiste solo in Italia, esiste in Europa, esiste anche in altre realtà, occidentali, che cosa suggeriresti tra il serio e il faceto?
Tra il serio e il faceto, seguendo l'idea di Passera, che è il nuovo ministro per lo sviluppo economico, le infrastrutture e i trasporti, non so se vi ricordate, Passera di recente ha suggerito che i debiti delle pubbliche amministrazioni fossero pagati utilizzando i BOT, che è un'idea che ha, se non altro, il merito di essere originale. Ecco, questa può farne scaturire un'altra, forse ancora più appropriata, e che piuttosto che i debiti delle pubbliche amministrazioni, a mio avviso dovrebbero essere pagati utilizzando i BOT i salari dei nostri parlamentari. Questo avrebbe molto più senso, sarebbe un'applicazione sarebbe l'equivalente degli stock options per i manager. Tutti sanno che gli incentivi monetari sono molto utili a determinare certi comportamenti. Ci sono dei mestieri, delle professioni che più di altri ne hanno bisogno. Pensiamo ai premi per i commessi viaggiatori, agli stock options appunto per i manager. Ecco, se non altro pagare le retribuzioni dei nostri parlamentari con i BOT avrebbe il merito di incentivare in loro delle decisioni che possano migliorare la reputazione, l'immagine dell'Italia, ridurre il debito pubblico. Questo avrebbe molto più senso.
Io sposo assolutamente questa teoria, questa idea, anzi la faccio mia.
Tu sei un economista nel turbino, no? Quindi sì,
esatto,
a proposito
faccio,
di spazzare, spolverare.
Assolutamente mia, vorrei spazzare via un po' di... ho qualche nome in mente.
Spolverare.
Da spazzare e spolverare. Però l'idea è assolutamente, dal punto di vista teorico, non fa una grinza. Quindi, insomma, io lo proporrei a Passare dicendo, beh, allora, fate passare
se non viene sfiduciato prima da qualcuno.
Brussellando può rivendicarne la paternità collettivamente.
Benissimo, allora il collettivo Brussellando, che bello, si è ritornati indietro di 50 anni.
Giorgetto.
Il Brussellando si appropria di quest'idea, insomma, la gira intorno. Signori, paghiamo.
Proponiamo a Radio Alma di fornire ai
di intervistare Passera,
no,
magari,
no,
perché no?
Ai vari radio attori di essere pagati in bond di Radio Alma, dai.
Questo magari ne riparlerei in altra sede. Cosa fa la commissione?
La commissione, ecco, io lavoro in commissione, per cui certamente devo difendere quello che fa la commissione. No, la commissione di recente ha fatto dei passi avanti in questo campo. Per esempio c'è una nuova direttiva che vieta l'utilizzo delle caselle preselezionate. Molti di noi le conoscono anche se non
sanno dell'esistenza.
Sì, quando prenotiamo un volo aereo su internet, molto spesso dopo aver scelto la destinazione e le date dei viaggi, ci si propone una assicurazione viaggio. Ecco, molto spesso per alcune compagnie questa assicurazione viaggio viene preselezionata, così che il consumatore è obbligato a deselezionarla qualora non la voglia. Ecco, la commissione ha notato che molto spesso il consumatore non deseleziona, quindi non rifiuta una scelta preselezionata dalla compagnia, e che finisce per acquistare un'assicurazione di cui non ha bisogno o che non vuole. Quindi la nuova direttiva dovrebbe entrare in vigore tra 2 anni, difenderà 500 milioni di consumatori europei, difendendoli dall'utilizzo inopportuno di queste casselle preselezionate.
Sì, che è una pressione psicologica, perché quando uno ha fretta dice vabbè, clac.
Hai visto?
Ed è finita.
E Giorgio è super attivo, riesce sempre a cogliere quell'attimo che...
Vabbè.
No, volevo solo dire una cosa. Oggi sull'Essoir ho visto un bellissimo articolo che parlava di un blog di un belga che ha visto le offerte della telefonia cellulare in Francia e le ha comparate con la telefonia con le offerte che sono belghe. Praticamente in Francia per 20 euro puoi fare chiamate illimitate in Francia e in 32 paesi, e in Belgio per le chiamate illimitate solo in Belgio ti costa 90 euro. Io mi piacerebbe un giorno che un consumatore belga potesse approfittare di queste offerte francesi, lì il mercato sarebbe veramente libero.
Questo la dice lunga su quanto la commissione debba ancora fare.
Sì, io direi direi
in
così.
In realtà esiste già una cosa del genere, ti rendo noto. C'è una società, adesso non posso fare pubblicità, però c'è una società abbastanza conosciuta di telefonia che pratica il cosiddetto callback. Quindi, per esempio, avendo un telefono italiano, ecco, siamo in Belgio, uno dice, ma chiamo dal Belgio l'Italia. Invece di chiamare dal Belgio l'Italia col telefono italiano, si chiama l'Italia e poi è l'Italia
che richiama
me in Belgio. Quindi è una tariffa in ricezione invece che una tariffa in chiamata. Quindi questo si può anche.
Non era
anche
proprio
utilizzare.
Quello che stava dicendo Dani M.
Non è quello che stava dicendo, ma insomma, qualcosina c'è.
In radio, come sapete, è qui. Il tempo è tiranno, non guardarmi così.
Alle 20:37
perché abbiamo un altro ospite che è alle porte. Quindi io so che tu hai una domanda e te la lascio fare, perché altrimenti so che poi avrai il broncio per una settimana.
La faccio in sede bilaterale.
La fai in sede bilaterale, va
così
bene.
Vi lascio perdere, però insomma le imposte, le tasse sono rognose, ma
vanno
signore,
pagate.
Bisognerebbe pagarle.
Sì. Tutti.
Mi spiace, ma bisognerebbe pagarle. Riconosco che c'è uno sforzo, insomma, perché ogni tanto.
Ecco, non fa piacere, questo è chiaro, però in cambio poi abbiamo tante altre cose, insomma.
No, e in effetti.
Sociali, istruzione.
Sì, abbiamo un sacco di cose di cui non teniamo assolutamente conto, perché tanto
infatti,
sono gratuite. Che vuol dire?
No,
non sono
e che purtroppo stanno tagliando.
Stanno tagliando perché, come diceva il professore di economia, nessun pasto è gratuito. Se io mangio gratis, vuol dire che qualcun altro ha pagato il pasto. E quindi. Ho sentito una signora, ho visto un signore in TV che ha detto, ma insomma devo comprare una nuova cucina perché la mia si è rotta, 400 euro, 300 senza fattura, io devo comprare senza fattura. Signora, cerchi un altro dettagliato.
È stato un servizio su Rai 1 di qualche tempo fa. Emanuele, ancora un commento?
Sì, un ultimo commento. La commissione e le organizzazioni dei consumatori possono fare tanto, certo, che il consumatore stia in guardia, cavi a tempo, questo è il mio consiglio, aiutati che il cielo ti aiuta.
Noi ringraziamo veramente di tanta saggezza Emanuele e dei consigli, speriamo che questa chiacchierata sia stata utile soprattutto a quanti avessero delle perplessità. Un suggerimento dalla regia. Suggerimento dalla regia, ce lo aspettavamo ed è probabilmente arrivato, non è arrivato, non si sa, di tanto in tanto.
Era un suggerimento silenzioso.
Era probabilmente stato un suggerimento così.
Anche adesso mi sento. Un suggerimento silenzioso.
Era silenzio parla la regia.
Era silenzio parla la
regia. Il famoso silenzio attentivo di cui conosciamo.
Abbiamo ancora un altro ospite, ma sarà un intervento veramente brevissimo. Ci sentite casualmente Isabella Borghese è stata già nostra ospite qualche tempo fa, penso un anno fa, e siamo sempre in contatto, e mi ha praticamente paventato un evento che non è nemmeno in Belgio, però è abbastanza particolare, perché è un festival della letteratura che avrà luogo in India, a Jaipur, tra il 20 e il 24 gennaio, quindi proprio tra qualche giorno. Pensate, è stato definito il più grande spettacolo letterario al mondo, e il festival propone incontri con alcuni tra i più importanti nomi della letteratura indiana e mondiale, e probabilmente ci sarà anche tant'altro. Pensate che quest'anno si parlerà anche di cinema, di teatro, di musica, nonché di tradizioni culinarie. Quindi, insomma, la rassegna è non solo un momento di letteratura, ma anche di svago. Ci sono tanti ospiti, tra cui per esempio Salman Rushdie o lo stesso Coetzee, e Isabella ovviamente mi segnalava l'evento non tanto per Salman Rushdie, che ormai è super conosciuto, ma la casa editrice Novadelfa Libri ha tradotto in Italia due degli ospiti del Jaipur Literature Festival, che sono Tabish Kair, autore del Bus si è fermato, tagliente e ironico ritratto dell'India contemporanea, e spero di pronunciarlo correttamente, Shubnum Khan, la quale invece è una giovane autrice sudafricana di origine indiana, il cui romanzo di esordio ha il titolo, reca il titolo Le radici altrove. Quindi sono queste due delle novità editoriali più importanti dell'ultimo anno, e a noi faceva piacere saperne di più anche in un contesto ovviamente di scoperta letteraria. Come sapete, il fil rouge, l'argomento principale di Bruxellando è sempre stato il viaggio continua ormai già da qualche anno, e poi ovviamente questo ci dà pure il momento di poter dare la parola anche alla nostra Fiordaliso per l'agenda culturale. Il Bus si è fermato è stato soprattutto una novità letteraria molto interessante, perché ha portato praticamente alla ribalta un'immagine dell'India che fino ad oggi era sconosciuta, una terra, come sapete, affascinante nelle sue contraddizioni, sospesa tra tradizione e modernità. E un malfermo bus diventa palcoscenico di un'umanità bizzarra e vitale. Quindi personaggi come l'autista Mangal Singh, che ripensa ai sogni realizzati mentre porta avanti un lavoro che non ama, Farana, bellissimo eunuco, a tal punto delicato e femminile da ingannare anche le altre donne, Zainab, serva spregiudicata e sensuale, maestra nell'arte dell'amore. Storie che compongono il mosaico reale e suggestivo di una terra che ci è concesso conoscere quasi fosse la prima volta. Kair racconta col linguaggio immediato e sguardo ironico un'India lontana dagli stereotipi, a tratti crudele ma prepotentemente vera. Siccome la sottoscritta si sta preparando ad un viaggio in India quest'estate, quindi questo mi sembra anche essere un...
In concomitanza con
probabilmente anche un altro festival letterario. Sto studiando insomma il contesto indiano, tra l'altro il cinema indiano è anche alla ribalta, quindi penso che ci siano tante cose da scoprire in quella terra.
Sì, ormai Bollywood è stato sdoganato.
Esatto. E Le radici altrove invece è stato pubblicato in anteprima mondiale dalla Penguin South Africa nel mese di maggio del 2010 ed è praticamente un esordio pressoché fulminante di questa giovanissima scrittrice di origine indiana, Shubnum Khan. La narrazione nasce dal confronto tra varie generazioni di donne, una nonna, una madre, una nipote, la piccola Nesa, che affrontano le difficoltà della vita quotidiana in Sudafrica, ciascuna cercando, coltivando e a volte rifiutando le proprie radici indiane. Un avvenimento inaspettato spezzerà però il loro delicato equilibrio e le costringerà a misurarsi con i traumi del passato e con il senso della propria identità, sempre in bilico tra due epoche, due paesi e due culture. Questi due romanzi sono finalmente disponibili in Italia, usciranno probabilmente in questi mesi, magari Isabella ci darà qualcosa in più, ce ne dirà qualcosa in più, quindi siamo veramente curiosi. Isabella!
Ciao!
Benvenuta a Bruxellando!
Benvenuta di nuovo!
Bentornata!
Bentornata!
Auguri anche di buon anno!
Grazie anche a voi.
Allora, noi abbiamo introdotto rapidamente sia il Literature Festival che avrà luogo in India, sia i due autori, quindi Il Bus si è fermato e Le radici altrove. E prima di passare agli autori, raccontaci un po' di questa tua casa editrice, insomma di che cosa si occupa, quali sono i filoni più importanti.
Ma dunque, Novadelfa Libri è una casa editrice che nasce in Portogallo, a Funchal, e diciamo che la sede italiana è attiva da quasi un anno e mezzo ormai. siamo a Roma, lavoriamo a tre diverse collane. Una è una collana appunto di contemporanei stranieri, e quella appunto dove sono uscite Le radici altrove di Shubnum Khan e Tabish Kair con Il bus si è fermato, sono i primi due romanzi con cui siamo usciti nella collana contemporanea. E poi abbiamo una linea di classici e una linea di saggi, dove abbiamo pubblicato di recente una biografia di Bressi e Non piangete la mia morte, che sono le lettere di Vanzetti. E attualmente non ci sono ancora titoli in comune con la casa editrice, che ha sede invece a Funsal, ma insomma non è un vincolo necessario, ma probabilmente ci saranno anche dei titoli in comune.
E come mai avete tradotto questi due autori indiani? E la traduzione è stata fatta da qualcuno dei vostri esperti? Come è nato questo progetto?
Le traduzioni vengono fatte, non so esattamente le dinamiche per come vengono scelti i traduttori, comunque sono sempre per traduttori che corruotano nel settore editoriale e che hanno comunque esperienza. E in particolare l'attenzione rivolta verso Shubnum Khan e Tabish Kair è stata perché diciamo che diamo molta importanza a quelle che sono la letteratura postcoloniale, e in particolare poi loro sono tutte e due autori non ancora tradotti in Italia, prima di essere stati tradotti con noi. E Tabish Kair uscirà pure in primavera con un altro titolo. E il fatto appunto che non fossero stati mai tradotti in Italia è stato un ulteriore motivo che ci ha spinto alla decisione di portare avanti queste traduzioni.
E qualcuno di voi potrà recarsi al festival in India la settimana prossima?
No, magari. Oddio, magari. Non sono neanche andata ancora a vedere la sede di Funsal, quindi...
Ci vuole un po' di tempo.
Non riesce ad andare nessuno. Però in realtà è stato, insomma, un piccolo traguardo, insomma, una piccola soddisfazione. Insomma, siamo molto piccoli, poco conosciuti ancora, e quindi il fatto di avere due autori, comunque ospiti di questo festival, insomma, a noi ci fa molto piacere, chiaramente. Non so quanto risonanza abbia avuto sulla stampa italiana al momento, però insomma a me qualcuno me l'ha, ma anche in occasione appunto di questo festival, che appunto è il più importante in India, e ce l'hanno chiesto insomma sole 24 ore, insomma testate che generalmente riusciamo a raggiungere con difficoltà, quindi ci auguriamo che possa essere anche un ulteriore motivo per far conoscere insomma il lavoro della casa editrice più che altro.
Isabella, puoi ricordarci il sito internet della casa editrice ed eventualmente un'email di contatto?
Allora, abbiamo sia blogspot.novadelphi e la casa editrice è www.novadelphi.it, e come indirizzi utili c'è info@novadelphi.it. Oppure il mio anche isabella.borghese@gmail.com e sono insomma riferimento redazione@novadelphi.it. E peraltro, in occasione, visto insomma che c'è l'opportunità, in questo momento stiamo attivi con un concorso letterario che scadrà il 30 aprile del 2012.
Ah, interessante.
Se volesse partecipare,
se ci fai avere il bando, lo pubblicheremo sul nostro blog.
C'è il bando, infatti, sul nostro sito c'è il bando, concorso letterario. E...
è aperto a tutti, insomma, purché si scriva in italiano, immagino.
Sì, in italiano.
Bene.
Anche in sanscrito.
La comunità italiana a Bruxelles, che volesse partecipare.
Perché no? Possiamo accogliere volentieri.
Scusa, una rapida domanda. Il nome della casa editrice, Novadelphi, si scrive con il PH o con la F? Cioè, Novadelphi.
PF
Nuova Delphi.
Nova Adelphi, ADLF.
Nova.
Sì?
Nova Delphi, PH.
Ah, PH, d'accordo. D'accordo, grazie.
No, perché molti ci scrivono richiedendosi libri di Adelphi a noi.
Sì, infatti, immagino. Nova Delphi. Invece nessuno si ricorda.
Mi ha chiesto se potevo, come ufficio stampa, se potevo inviare appunto la cover di un libro di Adelphi.
Quindi,
Perché ha risposto: no, questa roba vecchia, se ne occupa quell'altra.
La trasferisco volentieri, però me la scarico da Google e te la mando.
Isabella, noi ti ringraziamo veramente per questi due suggerimenti di lettura, e so che anche per te ci sono delle novità, quindi probabilmente ci sentiremo tra qualche mese.
Va bene, perfetto.
Grazie. Una buona serata e a prestissimo.
Grazie infinite.
Ciao.
E adesso pubblicità. E con un misero aumento del 30% sono il 3x2 Librangolo.
Oddio, no, questo no. Io matematica lo rifiuto, eccetto quando viene nel Cryptonomicon. Va bene?
Va bene. Nel Cryptonomicon va bene?
Sì, nel Cryptonomicon va bene.
Va bene, d'accordo. Okay. Annotato.
Allora, stasera comunque io vi ho preparato una serata in giallo, perché comunque durante le vacanze e rimane una delle letture che riesce a rilassarci, e magari vale la pena anche riservarne un po' anche per le serate, prime serate di lavoro, quando arriviamo stanchi a casa e vogliamo staccare completamente. E infatti il giallo sta vivendo proprio la sua, secondo me, la sua fioritura massima in tutte le medie, tutte le salse, tutte le atmosfere. Quindi abbiamo abbastanza scelta. E stasera vi parlerò però di un classico, magari dimenticato, che è Ellery Queen, cioè sono due cugini statunitensi che hanno cominciato questa serie nel 1929, quindi proprio stiamo parlando di un classico. È uno dei libri che a me piace. Era Una volta c'era una vecchia, in cui si tratta di una famiglia un po' disfunzionale di ricconi, nuovi ricchi americani che un po' si uccidono fra di loro, ed è Ellery Queen, il giovane giornalista, con il suo padre che è invece poliziotto, che scoprono una faccenda molto tortuosa e con tanti risvolti, anche quando uno già pensa che tutto è finito, tutto è risolto. E quello che mi piace in Ellery Queen è una certa leggerezza ironica, e il fine senso dell'umorismo, che comunque fanno la lettura molto piacevole, anche se si tratta spesso di soggetti cupi. Invece vi ho portato anche un libro che purtroppo mi ha deluso, perché a volte succede. E quindi è meglio se vi prevengo, no?
Ich habe nicht vergessen, Herr Quinn, aber ich muss vergessen.
Giorgetto, è il librangolo questo.
Non imitare Trappattoni, per favore.
Strunz! Strunz! Bellissimo, grande Trappattoni. È intermezzo fra il primo e il secondo libro.
Grazie. E vi parlerò di Henning Mankell, che scrive dei buoni libri.
Ah, beh, certo.
Ed è per quello che è molto, molto importante di prevenirvi di non cominciare da questo libro. Si chiama Il cervello di Kennedy.
Ah, non l'ho letto ancora.
Non lo leggere.
È un libro un po' spappolato, per essere splatter.
Esattamente, cioè, nel senso che le intenzioni sono buone, e sicuramente il libro sarà anche scaturito di un...
possiamo dire il commissario Mann...
No, questo non è della serie Wallander, è fuori della serie Wallander.
Mi sento sollevata.
Esatto. E si tratta di una storia in cui una mamma trova morto suo figlio e comincia a scavare nella sua vita, scoprendo un sacco di dettagli che lei non conosceva, ed arrivando, seguendo le sue tracce, anche in Africa, fra i malati AIDS, eccetera, eccetera. Cioè, la storia sarebbe anche... Cioè, secondo me sarà scaturita tipo da qualche ira, se possiamo dirlo così. Sembra come un romanzo molto velocemente buttato su carta, da proprio con, in un certo senso, con passione, ma passione senza cervello.
Vuoi sapere perché? Vuoi sapere perché? L'autore è stato messo sotto pressione dalla casa editrice, perché a un certo punto aveva deciso di smettere di scrivere. Invece la casa editrice ha imposto a Mankell di continuare a scrivere. Ecco perché questo libro su Kennedy, ecco perché nasce anche il filone dei romanzi della figlia di Wallander. che ancora sono ancora altre storie che probabilmente ti deluderanno, perché non c'è più lo spessore del primo Mankell. È un Mankell arrugginito, stanco.
Ecco. Un Mankell che è stanco.
Sì.
Sì. No, cioè,
si sente la lentezza
sì,
della sua scrittura.
Sì, non è nemmeno lento, io direi poco curato, con dei dettagli che non funzionano. E allora sì. Uno dice, ho delle cose trasparentissime che uno capisce, allora uno non capisce perché il personaggio principale non capisce perché è così palese. Dio santo.
Quindi il protagonista...
Stanno facendo delle cavolate, uno dietro l'altro, uno dice, oh dai.
Il protagonista quindi non è più un commissario, ma è una madre
che sta scavando nella vita del figlio, scoprendo delle cose un po', diciamo, è un tema che magari è oggigiorno che si comincia ad esplorare il ruolo delle case di produttrici di medicinali e le loro responsabilità e quel che fanno altrove laddove non li vediamo. Quindi sarebbe anche un tema che è giusto trattare, che è giusto che abbia la visibilità e che si può molto bene esplorare attraverso un libro del genere, che però nelle mani di Henning Mankell stanco diventa purtroppo una delusione. Però ciò nonostante noi vi continuiamo a raccomandarvi specialmente i primi libri e la serie Wallander, e anche fra i libri che non fanno parte della serie di Wallander io ho letto una che è Il ritorno del maestro di danza, che è una storia di vendetta e che è invece molto ben scritto ed è buono. Quindi questa nota chiudiamo Librangolo.
Vorrei sempre dire, comunque dire, che il peggior Mankell è comunque meglio del miglior George.
Questo non lo so.
Non abbiamo ancora esplorato.
Questa via non è stata ancora esplorata, quindi non tentarci.
Guarda George, che se continui così mettiamo un sondaggio sul blog.
Ti mettiamo sotto pressione. Cioè...
Non ho scritto nulla. Quindi nulla che sia stato pubblicato, nulla che sia visibile.
Ti mettiamo sotto pressione. Poi
guarda che chiediamo a Mankell di fare un'indagine, se è vero, per vedere se è vero.
Sai come diceva una volta un proverbio?
Dica.
Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra, che ho detto la mia. Quindi questo fa proprio
saluto.
No, volevo salutare nessuno. No. Volevo invece segnalare. Con questo chiudo, prometto. Volevo segnalare invece la nostra Fiordaliso, che è in uscita invece nei cinema Jane Eyre.
Eh sì, un'altra versione
che pare essere molto ben fatta, quindi vi invitiamo veramente ad andare al cinema a vedere questa
mettendo
versione.
Mettendo sotto pressione George, vado a vederlo.
Ma se lui non vuole venire, insomma, le vie del Signore sono infinite.
Io voglio vedere Sense e Sensibility prima di affrontare Jane Eyre.
Ma è in produzione? Mm. C'è una vecchia...
No, c'è una vecchia molto buona versione.
La vecchia, quella la puoi vedere, sì. Ti autorizziamo.
Grazie.
Prego.
Grazie,
anche secondo me l'atmosfera gotica di Jane Eyre si addice molto meglio ai maschietti di quanto si addice Sense and Sensibility.
Concordo.
Un'atmosfera gotica.
Assolutamente.
Questo può essere interessante.
Prendi appunti.
Sì,
ancora meglio di Cime Tempestose, io trovo.
Mi è venuta una battutissima, battutaccia proprio pessima.
Per gli amanti no.
Ma non posso farla.
Salutiamo Dani M in regia, senza il cui supporto brussellando non sarebbe effettivamente possibile.
Ciao, grazie a tutti. Scusate se il CD ha fatto cilecca.
Cose che capitano. Ringraziamo Fiordaliso per i suoi straordinari suggerimenti di lettura. Ringrazio Emanuele, che è stato con noi qui questa sera e ci ha raccontato un po' di più di quella che è l'economia comportamentale.
Grazie a voi.
Ringrazio ovviamente Giorgetto, perché a me piace chiamarlo Giorgetto, il nostro Georges Laurent, che è stato anche questa sera utile e prezioso.
E ringraziamo tantissimo Maridi, senza di cui non esistere.
Tanto mi lasciate per 2 settimane, quindi ci ritroveremo tra 3 settimane con voi due. E a voi tutti vi auguriamo un'ottima, ottima settimana. Speriamo non nevichi, così come si dice. E a martedì prossimo.
Ciao! Ciao.